Microfono aperto.
Le 9.35, buona mattinata da Massimo Bacchetta dal microfono aperto di Radio Popolare. Tutti li usano, ma forse nessuno lo dice. Questa mattina parliamo dei voucher, uno dei nuovi nomi della precarietà. Sono dati diffusi dall'INPS, riguardano il 2005, riguardano i punti di crescita rispetto all'anno precedente o anche ai due anni precedenti, raccontano, non sono di oggi, sono di ormai qualche giorno fa, ma insomma sono dati che raccontano del fenomeno di crescita dell'uso dei voucher nei rapporti di lavoro. Se i voucher sono quelle formule di pagamento emessa tra virgolette in regola di quelle forme di lavoro che erano una volta credette cosiddette saltuarie. Grande aumento di dell'uso dei voucher in Lombardia, oltre la media nazionale, la crescita diciamo sull'anno è di quasi il 70%, in Lombardia ancora di più. E quindi, dato fermo a novembre 2015, usati 18 milioni e mezzo di voucher, ma poi mancava ancora la fine dell'anno, insomma, dice il sindacato, si prevede realisticamente che siano stati oltre i 20 milioni in Lombardia i voucher utilizzati. Il punto è che quindi i dati raccontano che tutti li usano, e invece le inchieste, insomma, le indagini giornalistiche raccontano che quasi nessuno lo dice. E allora questa mattina facciamo un favore al mondo. Microfono aperto. Nati come formula quasi di contrasto del lavoro nero in alcuni settori particolarmente, come l'agricoltura per esempio, oppure come ovviamente il lavoro domestico, e invece poi vedere che si sono diffuse, si stanno diffondendo in tanti altri settori, segnalati particolarmente i settori degli esercizi commerciali. Vorrei fare una verifica con voi: quelli che stanno vivendo pagati a voucher, in quale settore e per quanti soldi? Quelli anche che li utilizzano invece anche legittimamente, quindi senza coprire forme diciamo di lavoro sfruttato, ma realmente come formula di pagamento di prestazioni occasionali. 02 33 001 001 per telefonare in diretta a questo microfono aperto, le mail come sempre a diretta@popolarenetwork.it e gli sms al 331 62 14 013. Chi di voi viene pagato utilizzando i voucher? In che settore lavora? Per quanti soldi venite pagati? Da quanto tempo venite pagati in questo modo qua? Chi di voi invece li utilizza come forma di pagamento da fare? Oppure chi lavora in settori in cui sa, conosce e ci può raccontare quanto e come vengono utilizzati questi benedetti voucher?
In a little tent, oh, and just like the river I've been running in,
i voucher, la nuova forma del precariato, quella che tutti usano ma nessuno dice, o quasi nessuno dice, perché basta guardare degli sms che arrivano al 331 62 14 013. Nel lavoro, nel negozio dove lavora la mia ragazza, lei e le altre commesse che lavorano un giorno alla settimana vengono pagati con un voucher al giorno e le altre ore in nero. Se arriva un controllo, il proprietario comunque ha la mazzetta di voucher in ufficio e tutto sembra in regola. Invece mio fratello, scrive sempre Claudio, ha lavorato Garabomba è stato pagato regolarmente coi voucher, regolarmente, dice. Allora, Antonella, io sono stata pagata con i voucher per lavorare alla fiera dell'artigianato 2 anni fa, in questi casi credo abbia senso usarli. Altro messaggio, cooperativa sociale, scrive Silvano, orgogliosi di usare i voucher, le persone che ne usufruiscono diversamente non avrebbero avuto neanche quello, le assunzioni costano troppo, non dimenticarti, mi dicono, che non si può comunque superare il tetto dei 3.000 euro a lavoratore, infatti questa è la formula dell'uso, quella normata, il problema è poi se copre qualcos'altro. Ci scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore che dice che da qualche anno li usa per pagare la babysitter, poche ore alla settimana, 8,50 euro l'ora. I voucher sono quella formula che scrive per esempio l'INPS nel suo prospetto. A novembre 2015 ammontavano a 102 milioni utilizzati, con un aumento del 67% rispetto all'anno prima, ma parliamo dei dati del novembre 2015, quindi arrotondateli molto al rialzo. Importo nominale di 10 euro di ogni singolo voucher comprende un tot a favore della gestione separata dell'INPS, circa 1,30 euro, un'altra parte in favore dell'INAIL, circa 0,70 euro, una quota per la gestione del servizio, genera 50 euro, e il compenso netto per il lavoratore, che è di 7,50 euro. La distribuzione nazionale di questo uso dei voucher, parliamo appunto dei primi 11 mesi del 2015, sono 102.400.000 i biglietti, i voucher venduti destinati a pagare le prestazioni di lavoro cosiddetto accessorio. L'incremento nazionale, vi dicevo, è pari al 67%, la distribuzione regionale più 97% in Sicilia, più 85% in Liguria, più 83% in Abruzzo, più 83% anche in Puglia e in Italia, appunto, anche lì abbondantemente oltre l'80%. Benvenuto Daniele Gazzoli.
Grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
Che è della segreteria della CGIL Lombardia. Spero di non aver fatto casino con questi dati, ma mi sembra di aver fornito gli essenziali. Dicevamo, sono dati novembre 2015, quindi la vostra stima è che, diciamo, si sia finito l'anno in realtà in Lombardia sopra i 20 milioni di voucher utilizzati?
Sì, crediamo assolutamente di sì, poi a breve dovrebbe arrivare il dato definitivo, ma 18 milioni e mezzo di voucher utilizzati dal 1 gennaio 2015 al 30 novembre, con solo nel mese di novembre 2015 un utilizzo di voucher in Lombardia che ha superato i 2 milioni, ci fa tranquillamente dire che nel 2015 in Lombardia si supereranno, e direi abbondantemente, i 20 milioni di voucher utilizzati, un numero evidentemente molto alto e che segna un incremento sopra la media nazionale che è del 67%, in Lombardia sfioriamo l'80%, il 79,4% per l'esattezza.
Nel 2013 erano più o meno 6 milioni quelli utilizzati in Lombardia, nel 2014 10 milioni e passa, appunto nel 2015 le cifre ce le sta dando lei. È un aumento esponenziale, con in mezzo addirittura alcune cose che sono successe, tipo il Jobs Act, che, come dire, è stato visto in maniera collegata anche a questo utilizzo anche dissennato dei voucher come forma di liberalizzazione, diciamo, dei rapporti di lavoro. Gazzoli, innanzitutto le chiedo un'opinione su quello, ma dai primi già messaggi che arrivano dagli ascoltatori si vede, ovviamente, un'ascoltatrice che dice: io li uso regolarmente, cioè regolarmente sì, per pagare saltuariamente la babysitter, e quella è la formula, diciamo, non solo più standard ma anche più sensata e che fa vedere l'utilizzo virtuoso possibile dei voucher, affiancato a quello che dice: la mia ragazza viene pagata nel negozio dove lavora un giorno alla settimana con un voucher e gli altri vengono pagati in nero. Voi avete un'idea di quanto si differenzino usi propri e usi impropri dei voucher su questa sciupio di uso di voucher?
Abbiamo una sensazione, allora, andando per ordine rispetto a quello che si diceva, sì. La sensazione è che dal 2008, quando sono nati, e noi l'abbiamo ritenuta allora un'utile forma di contrasto al lavoro nero, l'utilizzo principale a cui erano destinati erano il lavoro domestico, che poteva andare dalle badanti a chi fa le pulizie, all'utilizzo che veniva segnalato dall'ascoltatrice rispetto alla questione della babysitter, un modo da dare una copertura per questi lavori di carattere saltuario, ad esempio in casa. E ad esempio l'altro grande tema su cui venivano utilizzati, su chi ci trovava d'accordo, era tutto il tema ad esempio dell'agricoltura. Mi vengono in mente la campagna delle raccolte dei pomodori piuttosto che le vendemmie,
gli impieghi stagionali o addirittura giornalieri, insomma.
Quindi. Esatto, tra l'altro con una possibilità di essere utilizzati anche da disoccupati, da casse integrati, da persone in mobilità, dagli studenti ad esempio, e quindi c'era una forma, diciamo così, di questo tipo assolutamente interessante e condivisibile.
E su da quei lì, settori purtroppo, avete visto un aumento dell'uso, quindi una regolarizzazione dei neri o no?
Ma sicuramente nei primi anni, diciamo così, è stata una forma utilizzata parecchio. Nei primi anni scontavamo il fatto che non c'era un valore minimo e quindi, diciamo così, anche la libera pattuizione di certo, quanto veniva remunerata l'ora di lavoro era a discrezione dell'accordo tra dipendente e lavoratore. Si è inserito un valore nominale orario, quello dei 10 euro, che bene avete spiegato prima, composto da una parte di oneri contributivi, assicurazione, gestione del servizio, e dei 7,50 euro netti che vengono dati al lavoratore. Prima non era così, quello è stato uno step importante. Oggi però il fenomeno vero è l'altra parte degli ascoltatori che le hanno scritto, denota un utilizzo, diciamo così, da un lato improprio, vale a dire ad esempio rispetto al mascherare il lavoro nero. Non mi stupisce purtroppo, ai noi, il messaggio che è arrivato prima, perché oggi, per come è lo strumento, il lavoratore viene tra virgolette utilizzato in quella maniera. Nel momento in cui arriva il controllo, il voucher dà una parvenza di utilità, di copertura da qualsiasi tipo di sanzione, e però maschera un lavoro che è quasi completamente un lavoro nero.
Mi scusi Gazzoli, nella pratica funziona così quella formula: tu vieni a lavorare da me tutti i giorni, io un giorno alla settimana te lo pago, il lunedì ti pago con il voucher, poi gli altri 5 giorni o 4 giorni tu vieni da me, io ti pago in nero. Nel momento in cui entra qualcuno mi chiede un controllo, io ho lì il mio ticket del voucher che dice: lo stavo giusto compilando, è appena arrivato. È così?
L'utilizzo è ancora più sottile, più diabolico e perverso, mi verrebbe da dire, nel senso che io magari lavoro tutti i giorni per 5, 6, 7, 8 ore al giorno, ogni sì, giorno mi viene staccato un'ora di voucher,
ah,
o
okay,
qualora arrivi il controllo, perché io per ogni giorno ho staccato un voucher, sono formalmente a posto. Servirebbe da questo punto di vista la capacità di chi fa questi controlli, degli ispettori, di potersi soffermare davanti a quel luogo di lavoro, controllare effettivamente le ore di lavoro prestate se corrispondono ai numeri di voucher corrisposti. Ma l'ispettorato del lavoro ci spiega tranquillamente che non hanno risorse, uomini, tempi e mezzi a disposizione per poter fare un controllo approfondito di questo tipo.
C'è un massimale però, giusto, di
sì, c'è un massimale, diciamo così, per i prestatori sì, d'opera privata, che è di 3.000 euro annui per committente. Il punto vero è che noi assistiamo a fenomeni anche in alcune situazioni di scambi di lavoratori. Mi viene un caso che mi raccontavano di recente: in alcuni outlet, laddove ci sono tutta una serie di ragioni sociali diverse e di negozi diversi, avviene una sorta di scambio tra lavoratori utilizzati in questa maniera. Faccio il mio pezzo di 2-3.000 euro con un titolare di un negozio e successivamente vengo spostato da un altro, e c'è una sorta di scambio che permette un utilizzo di questo tipo. Abbiamo situazioni di realtà commerciali, in particolare dentro la ristorazione, dentro il commercio, in cui l'80-90% del personale è assunto con voucher, quindi eludendo anche quello che è la normale contrattazione, l'applicazione del contratto nazionale e le basilari norme di carattere retributivo e anche di tutela evidentemente delle lavoratrici e dei lavoratori.
Anche perché comunque, se il massimale è 3.000 euro, diciamo, di retribuzione annua per una persona, vuol dire che a conti fatti, se tu mi paghi per un'ora al giorno, io posso lavorare tranquillamente tutto l'anno da te, insomma, perché...
Sì, cioè, ecco, poi diciamo che per fortuna non tutti coloro
sì,
che
sì,
lo
però
usano,
dico, volendola fare così,
assolutamente,
la copertura
assolutamente
è totale.
Chi maschera il lavoro nero, diciamo così, evidentemente può coprire abbondantemente tutto l'anno con questo tipo di utilizzo fittizio e assolutamente improprio dello strumento dei voucher.
Senta Gazzoli, essendo un microfono aperto, mi interessa molto sapere anche le segnalazioni che state eventualmente ricevendo o non ricevendo, e se è vero e perché che è un settore, cioè nei settori in cui viene utilizzato è molto difficile averne la riprova, non solo per la finanza ma anche per voi e per le persone. Intanto piglio un paio di telefonate e poi continuo con lei, se può stare con noi gentilmente.
Ci mancherebbe.
Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono Giovanna.
No,
volevo dirti la mia esperienza.
Sì.
Sia mia che di mio figlio. No, io avevo una donna che veniva qua 2-3 volte all'anno, poi ho avuto un incidente, vabbè, dovevo venire prima di più, ho detto vado alla posta come si faceva 3 anni fa, a prendere questi benedetti voucher. A parte il 2005 trattenuto subito, che già chi lavora le viene un po' un colpo, la verità. E poi
cosa vuol dire il 2005?
100 euro, cioè 10 voucher, le sono stati rimborsati. I secondi non ti dico, e lo faccio breve, ci sono voluti 8-9 mesi tramite l'INPS, dunque io fuori Como, devo andare a Como dall'INPS, così, per recuperare i miei 100 euro, perché io la donna ho avuto a pagarla, perché sono una persona onesta, dico, cavoli, non ti paga la posta, che io l'ho già pagata. L'altra cosa è che mio figlio, come dicevate adesso, che poi adesso se n'è andato in Sri Lanka, ha lavorato per 4 anni in un pub notturno. Anche lì facevano figurare un giorno, una sera di lavoro, quando arrivavano spesso i controlli, e poi basta, il resto era in nero.
Ok, ti ringrazio.
Secondo me è una cosa sbagliatissima questa cosa.
Grazie mille. Però... ciao, piglio un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Anch'io ho la mia esperienza come non prestatore, ma come
pagato.
Committente.
Ah, come no, pago. Ah, ho capito, come committente.
Pagante, sì.
Ok, in che settore?
Educazione, noi siamo un'associazione, facciamo corsi di lingue, sì. Eccetera. E alcuni genitori, per esempio, ci chiedono delle ripetizioni e noi mandiamo l'insegnante, che generalmente sono studenti, a casa di questi appunto bambini per fare le ripetizioni, eccetera.
Sì.
E quando le ore non sono tante, per cui non so, magari ci chiedono per l'anno scolastico un'ora alla settimana, sono 20-30 ore di corso, di ripetizioni, paghiamo con i voucher, però noi non paghiamo 10 euro all'ora, paghiamo di più, nel senso che tu puoi pagare il minimo 10 euro,
certo.
Però poi, per esempio, noi paghiamo 20 euro l'ora, quindi tu puoi pattuire con la persona, ovviamente meno di un tot non puoi dare.
Li pagate voi o li pagano direttamente i genitori?
No, li paghiamo noi,
quindi è un servizio che voi date e voi pagate coi voucher.
Esattamente, quando appunto fare un contratto anche di collaborazione diventa più lungo, che poi magari alcuni sono anche stranieri perché facciamo corsi di lingue, quindi...
Li state usando più di prima? Cioè anno dopo anno li state usando di più?
Allora, diciamo che dipendentemente appunto dalle richieste che abbiamo, però sì, anche perché da quando abbiamo scoperto che prenderli dal tabaccaio è molto più semplice che andare in posta, perché in posta è l'inferno effettivamente, come dice la signora, sia per riscuoterli che anche per acquistarli. Invece vai dal tabaccaio, ovviamente tu ti devi essere registrato sul sito dell'INPS. Una cosa che però, sentendo anche dai messaggi, non capisco come si possa fare il nero, nel senso che io quando registro la prestazione
fa il nero, sito, perché tu lo paghi una volta e le altre 5 non lo paghi.
Appunto, ma no, intendo dire come posso, cioè se mi arriva il controllo, io registro la prestazione, per esempio per pagarlo sovente, l'ultimo è di queste settimane, pago ogni 3-4 volte, e quindi io la persona che ho registrato, inizio della prestazione domani, perché non posso farla il giorno stesso, e fine della prestazione quando è, e il voucher poi lo puoi incassare dopo. Quindi non capisco come può, cioè se mi esce il controllo, è vero che ho i voucher in mano, però...
Però avresti già dovuto scriverla, insomma, da qualche parte.
Devi scriverla. Anche
aspetta,
perché,
stai lì, chiedo.
Sì.
Gazzoli, come si fa? Perché nel caso la finanza ti dà un buffetto e basta?
Si fa una registrazione per un'ora, mentre il lavoratore ne svolge 4, perché poi diventa complicata la questione, la segnalazione, pertanto a quel punto c'è una copertura e al massimo si rischia un buffetto, mi verrebbe da dire. Poi più che la finanza, su questi temi non dovrebbe essere la finanza, ma è tutto un tema di ispettorato del lavoro, e quindi la finanza fa un altro tipo di controllo, poi magari può segnalare qualche anomalia, ma ecco, non è, diciamo così, l'ente preposto.
Grazie ascoltatore.
Grazie, ciao.
Grazie mille. Quindi capisco che l'uso è aumentato anche in settori o in utilizzi del tutto leciti. Dopodiché uno che chiama e che dice sì, mio figlio lo pagavano in nero, lavorava in un pub. Il settore del commercio, degli esercizi commerciali è uno dei grandi settori di uso dei voucher finti?
Sì, assolutamente sì, abbiamo dei dati che parlano di quel settore insieme al turismo e a una parte della cooperazione, diciamo così, che registrano gli incrementi e l'utilizzo maggiore, perché se posso, le due telefonate che abbiamo ascoltato denotano da un lato la questione di carattere burocratico, che però l'ultimo ascoltatore ricordava bene, con l'inserimento, la possibilità di registrarsi e poi di ritirarli e di incassarli direttamente dai tabaccai, ha semplificato e di molto, diciamo così, le procedure, evitando il coinvolgimento dalle poste, che non sempre funzionava al meglio. E invece i due casi che abbiamo ascoltato, l'utilizzo nel pub assolutamente improprio, dove mascherava un lavoro nero, e l'utilizzo invece del racconto dell'ultimo radioascoltatore, che dice ma noi possiamo pagare anche di più, cosa assolutamente vera, anche direi più unica che rara, in moltissime situazioni.
Infatti l'ha detto.
Sì, infatti è un utilizzo assolutamente corretto, per quello è lo strumento per cui sono nati. Noi siamo assolutamente favorevoli perché si utilizzano in quei casi particolari e con queste modalità. Evidentemente però siamo contrari rispetto a un proliferare, a un dilagare, che è quello che la sta letteralmente facendo da padrona in questo periodo.
Però uno potrebbe dire è un dilagare semplice, anzi ci ha scritto, devo dire, un ascoltatore che ha detto beh, voucher in Lombardia sopra la media, beh, vuol dire che tutto il resto d'Italia continua a restare nel nero assoluto. Cioè, se la diffusione di questi voucher segnalasse il fatto che c'erano grandi settori di nero che in qualche modo sono stati regolarizzati, la cosa potrebbe essere sensata. Invece lei dice non è così, cioè più aumentano e più si segnala che sotto c'è un sottobosco che resta nero e viene nascosto.
Diciamo che è diventata una formula che copre una parte. Io credo non sia un caso, andando a vedere la mappa degli incrementi del 2015 sul 2014, si scopre ad esempio la Sicilia che quasi raddoppia completamente, ci sono molte regioni del sud che utilizzano maggiormente e incrementano molto di più rispetto alle regioni del nord, dove abbiamo gli aumenti minori, sono ad esempio Trentino Alto Adige, Friuli, piuttosto che Valle d'Aosta, e probabilmente questo potrebbe già dirci qualcosa, detto anche che un utilizzo ad esempio in alcune regioni del sud potrebbe essere positivo se visto rispetto all'utilizzo in agricoltura, alle campagne di raccolta. Certo. Siamo sempre lì, se parliamo di questo è un fenomeno positivo. Quello che noi contestiamo, e l'impressione è che davvero stiano dilagando in questo senso, è il fatto che si utilizzino davvero in maniera impropria, e utilizzando per fare dumping salariale, si stanno creando problemi di concorrenza. Se io sono un bar e assumo 3 lavoratrici regolarmente, ho un costo orario che non è certamente quello di 10 euro, ma è ben superiore, perché garantisco a quel lavoratore una retribuzione dignitosa, dei diritti quali la maternità, la malattia, il TFR, la tredicesima, uno stipendio congruo, che evidentemente il mio concorrente che lavora di fianco e che quei 3 lavoratori li paga magari anche tutte le ore con i voucher, mi fa comunque un dumping salariale e una concorrenza sleale. Chiaro. Si pone anche un problema di questo tipo, di norme, di rispetto delle regole.
Senta Gazzoli, ma voi ricevete molte segnalazioni o gente che arriva da voi dicendo io ho un problema, cioè vengo sottopagato, diciamo quantomeno pagato in maniera irregolare attraverso i voucher, o sono pochi quelli che vengono a dirvelo?
No, mi dica. Nelle nostre sedi arrivano diverse persone a comunicarci, diciamo così, questo tipo di utilizzo. Di solito arrivano quando si esaurisce il rapporto, chiedendo se quello che è successo ha una parvenza di regolarità o meno.
Quindi finché mi pagano va bene, poi nel momento
esatto,
in cui mi
pagano, anche perché altrimenti dovrei aprire un conflitto immediato, esatto, con il datore di lavoro. Pertanto farlo alla fine eventualmente diventa meno difficile, diciamo così.
Questo confermerebbe però una sensazione che si ha, cioè che questa forma di pagamento, comunque le forme di precarizzazione, poi nel momento in cui funzionano, cioè nel momento in cui sono in opera e non finiscono nei rapporti, al momento sono davvero vissute come ovvie e normali. Uno va in un bar e gli dicono vabbè, senti, io ti pago in questo modo, sì, va bene, poi dopodiché nel momento in cui finisce la cosa sono guai, nel senso che tento di capire se davvero mi hanno schiacciato i piedi in testa, insomma.
È proprio così, nel senso che di fronte al nulla che sto vivendo anche un voucher rischia di essere comunque una risposta, seppur parziale, al mio bisogno di lavoro e alla mia necessità di avere un reddito. Nel momento in cui mi viene meno, mi mobilito, diciamo così, per capire se effettivamente è stato tutto regolare piuttosto che no. A noi piacerebbe che tutto il lavoro di monitoraggio, ripeto, e da qui partono due segnalazioni, due richieste nostre, una al governo che evidentemente riconduca alla funzione originaria questa questione sui voucher. Ho visto ieri in un articolo su un quotidiano nazionale che pare che il governo stia valutando, diciamo così, una tracciabilità dei voucher che impedisca l'utilizzo di cui abbiamo parlato fino ad oggi, cioè il fatto che segnala un'ora e invece quel lavoratore ne sta facendo 7-8. Questo è un intervento che si potrebbe fare subito, mi auguro che non rimanga solo sulle pagine dei giornali, ma finisca e diventi anche un atto concreto e quindi una legge dello Stato. Sarebbe già un primo passo importante. Ne servono probabilmente altri da un punto di vista normativo e dei controlli. L'altra proposta che abbiamo fatto nello specifico in Regione è stata quella di chiedere alla Regione Lombardia di fare un tavolo di monitoraggio rispetto a questo utilizzo, coinvolgendo tutte le parti sociali, quindi anche quelle di carattere datoriale, perché da un lato anche per loro sia elemento di garanzia, diciamo così, che chi rispetta le regole venga premiato e valorizzato e non sia il solito, passatemi il termine, fesso rispetto agli altri che invece fanno i furbi.
Senta Gazzoli, c'è una questione, ci scrive Laura per esempio che apre un capitolo e dice: nell'edilizia per esempio in caso di infortunio si usano i voucher per coprire il lavoratore in nero e salvare la ditta dalla denuncia, e fa il paio con un altro messaggio che era arrivato prima che la spiegava in qualche modo così. Dice: i voucher sono perfetti per regolarizzare il nero, ne prendi uno per un'ora che lavora, due, tre o quattro ore, ed è ottimo, perché chi ha un secondo lavoro, chi ha la ASPI, cioè il sussidio di disoccupazione per i cassi integrati, oppure per chi è in mobilità, non per i datori di lavoro, quindi aiuta a lavorare con l'INAIL assicurati pur lavorando effettivamente in nero. Nel senso, ti dà una copertura, il datore di lavoro invece non ha peso su contribuzioni, eccetera, quindi sei...
Capisco il senso, mi spara un'interpretazione evidentemente...
All'italiana.
Molto forzata, anche perché giusto prima accennavo la parola furbi, e questa è una situazione, esatto, in cui si rischia di scaricare una serie di costi, di gravami che sono quelli dettati, diciamo così, dalla normativa e che presuppongono anche il mantenimento di un istituto come quello dell'infortunio, che qui viene completamente scaricato. È un po' nell'edilizia come il fenomeno delle false partite IVA costrette ad aprirsi, che
ripeto, ma vi risulta nell'edilizia l'uso, sì?
Sì, risulta anche nell'edilizia. Oggi è davvero trasversale l'utilizzo. Potrei fare esempi clamorosi in cui le municipalizzate di alcuni comuni hanno strutturato nel loro organico l'utilizzo dei voucher, magari facendo anche un'operazione di carattere sociale, tra virgolette, prendendo disoccupati piuttosto che cassa integrati del comune, ma inserendoli in maniera chiara, precisa e impiantastabile dentro gli organici del servizio che doveva essere erogato e svolto. Vuol dire che si sostituisce in maniera strutturale con l'utilizzo di un voucher, e quindi anche con abbattimento contrattuale, tutte le cose che prima abbiamo detto, quello che è un posto di lavoro da organico per quel tipo di prestazione. Con questa logica stanno entrando dentro le attività produttive, sono già entrati nell'edilizia, sono già entrati nell'agricoltura, rischiano di entrare anche all'interno delle aziende, creando evitabilmente una frontiera di un lavoro che rischia di essere il nuovo precariato, e anche in maniera molto molto pesante.
E quelle sono le forme appunto della precarizzazione e dell'effetto sostitutivo tra precarietà e stabilità. Piglio un altro paio di telefonate, Gazzoli, poi la saluto. Le rubo ancora due minuti. Pronto?
Pronto, ciao. Ciao, sono Elisabetta. Sto cercando di tenere un tono un po' ironico.
Ma ce l'hai dolente invece.
Cerchiamo di riderci sopra, ma forse anche i nostri sindacati, e ti dico che io sono stata iscritta e lo sono ancora da più di 40 anni, perché non vedo altro, dovrebbero guardare cosa succede nei CAF con le persone pensionate dello SPI, perché di fatto quelli prendono un euro in nero.
Sei direttamente coinvolta nella faccenda?
Beh, me ne sono andata perché mi veniva da piangere e non riconoscevo più il mio sindacato, insomma.
Nel senso, scusami, che stai dicendo che hai
l'anno
verificato che...
mi è successo, e non solo io, ma tutti lì, cioè, dando la colpa all'Agenzia delle Entrate, al fatto che abbiamo fatto una manifestazione 6 anni fa e dobbiamo ancora pagare.
È successo che cosa?
Come?
E ti è successo che cosa?
È di lavorare un 6 mesi per praticamente in euro, un euro okay. all'ora, insomma, e con gli altri a guardarsi, a dire sarà, non sarà. Cioè, okay. è il compagno della CGIL che io stimo, così avrei piacere anche di parlargli, però guardiamoci anche in casa. Insomma.
Sì, ma io sto raccogliendo, tu dici che sto raccogliendo i vari settori, ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Gazzoli, le risulta?
Allora io parlo in casa mia, evidentemente situazioni a noi conosciute di questo tipo, fortunatamente, e ci mancherebbe altro, direi proprio di no. Invito evidentemente la signora Elisabetta, se non ricordo male sì. il nome, qualora ci siano situazioni di questo tipo, a rivolgersi alle strutture interessate o eventualmente alle strutture superiori, perché una situazione di questo tipo non può, non deve essere tollerata, a maggior ragione se per caso fosse avvenuta dentro delle strutture sindacali. L'utilizzo dei voucher dentro i CAF per noi è cosa sconosciuta, l'unica anomalia dettata da quella che è la legge attuale che noi abbiamo nei CAF è il tempo determinato dei lavoratori durante la campagna dei 7.30, perché chiaramente se i 7.30 si devono fare tra marzo e giugno, non si possono fare a novembre, quindi non si può garantire certo. a una parte di quei lavoratori un contratto annuo, ma sono Vabbè. Tutti contratti assolutamente regolari, regolamentati da un contratto nazionale, e poi ci sta tutta la questione dei collaboratori, dei pensionati, ma quello è un altro tema, hanno le loro collaborazioni, piuttosto che fortunatamente abbiamo anche una serie di persone che ancora fanno un volontariato all'interno della nostra organizzazione, una militanza, e che pertanto lo fanno davvero a titolo gratuito, con quello spirito che ha fatto crescere e diventare grande il sindacato in questi 100 anni di storia.
No, le ho girato la questione, uno perché è direttamente interessato, no, ma due anche perché fa capire, insomma, che in ogni caso ci si muove in quelle aree difficili da definire, appunto, tra stabilità e non stabilità, ma per lavori che di per sé possono anche rientrare nella categoria del non stabile. Mi scusi, ma nella pratica, se io, che ne so, ho bisogno che un signore o una signora venga a pulire la mia casa per un'ora o 2 ore, cioè io vado dal tabaccaio e dico: mi dà un ticket voucher?
Lei deve fare la preregistrazione dentro il sito dell'INPS, che è predisposto. Una volta registrato all'INPS può andare dal tabaccaio, comprare i voucher, pagherà i 10 euro per ogni ora di voucher acquistato e così via, a seconda della richiesta che ne avrà fatto, consegnerà il voucher okay. alla lavoratrice che ha svolto l'ora, le 2, le 3 ore di pulizie sì, all'interno sì. di casa sua, e questa persona andrà dal tabaccaio e incasserà la sua quota, che sarà quella dei 7,50 euro netti per ogni voucher.
Quindi devo registrare all'INPS la mia posizione, non quella della signora, sì, la mia esatto, posizione esatto. di datore di lavoro.
Viene registrato, vengono chieste una serie certo. di informazioni, evidentemente.
E Paolo, mi scusi, mi chiede, potresti chiedere o chiarire in quale gestione IMSS il lavoratore poi trova i contributi che gli vengono trattenuti dai voucher?
Perché è la cosiddetta gestione separata da parte dell'IMSS, sì, esatto. Ve lo ricordava lei all'inizio, se non ricordo.
Sì, sì, sì. L'ultima domanda che le faccio, Gazzoli, ma lei prevede che comunque questa grande copertura, diciamo, attraverso i voucher continuerà a restare? Le spiego, perché un ascoltatore prima dice: beh, benvenuto al sindacato che se n'è accorto adesso, e diciamo citava il candore con cui lei, Gazzoli, diceva: beh, quando li ho visti nascere nel 2008, insomma, pensavo addirittura che potessero andare a coprire un settore buono, cioè a fare una cosa anche buona, e lui dice: complimenti per la lungimiranza, non vi eravate accorti che...
No, io resto ancora convinto dell'utilità dei voucher in alcune situazioni, perché alcune situazioni che anche qui sono state descritte, mi viene in mente quella della cooperativa, dell'associazione sì. che faceva le ripetizioni, è un utilizzo corretto e funzionale, che altrimenti davvero troverebbe enorme difficoltà di una copertura regolare da questo punto di vista. I numeri nei primi anni di questi voucher sono rimasti assolutamente contenuti, il che fa davvero presupporre che fosse un utilizzo consono a come era nato. Poi sono intervenute nel corso di questi anni, l'ultima è il Job Act con i decreti delle tipologie contrattuali, mm-hmm. e parliamo di giugno 2015, quindi non parliamo di 2008, ma parliamo di circa 6 mesi fa, che hanno allargato a dismisura le tipologie per cui possono essere utilizzati, l'utilizzo medio che può essere fatto per ogni persona e l'utilizzo che può essere fatto per ogni committente. L'abbiamo denunciato da tempo. Questo insieme di fattori ha fatto letteralmente esplodere questa situazione. Se parliamo in Lombardia, in due anni parliamo da 6 milioni a più di 20 milioni. Ecco, di questo siamo sempre stati consci, è da parecchio tempo, almeno un anno e mezzo, due, che come CGL Lombardia denunciamo questo tipo di situazione. Ci piacerebbe anche che una normativa che è andata tutta in una direzione oggi potesse cambiare verso e provare a ricondurre, ripeto, e riportare questo strumento dentro il suo utilizzo originale, che credo possa essere condivisibile.
Gattoli, non riesco mai a salutarlo perché ci sono sempre nuove sollecitazioni. Lino scrive: no, guarda che devi prima andare personalmente all'INPS, dopo ti iscrivi telematicamente e poi vai dal tabaccaio. Risulta? Cioè io devo andare prima all'INPS fisicamente?
Io, se non ricordo male, la procedura, attenzione, perché poi non siamo degli esperti non facendoli direttamente, non avendoli mai utilizzati. Se non ricordo male, era così prima la procedura di diciamo così, di passaggio diretto
personale è stato tolto
con una nuova procedura.
Va bene, comunque, esatto. Non cambia troppo. Gazzoli, la ringrazio molto di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro.
Buona giornata.
Daniele Gazzoli della segreteria della CGL Lombardia è stato con noi, le vostre telefonate. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, sono Valeria.
Valeria.
Allora, intanto se vuoi ti dico esattamente la procedura.
Sì, perché li usi tu?
Io li uso, sì.
Perché
li uso
cosa?
Come committente. Uh-huh. Allora, il committente va all'INPS, associa la sua impresa, la sua associazione, insomma, al suo codice fiscale, alla partita IVA.
Ma anche la sua figura personale, giusto?
Assolutamente, sì. Dopodiché, invece, telefonicamente, io l'ho fatto, per ogni lavoratore che pagherai con i voucher, registri il lavoratore. Quindi c'è un legame molto forte tra te, committente, e la persona che lavora per te. E poi io vorrei un po' spezzare una lancia a favore di questi voucher, perché io sono un esercizio commerciale molto piccolo. Molto piccolo, precarietà non dipende, cioè, sicuramente da noi.
Hai un negozio, scusa.
Sì, esattamente, sì, okay. È una realtà. Io faccio i salti mortali per tenere in piedi l'attività e per far lavorare qualcuno. Se questa persona, non è che io ho bisogno, non la posso pagare più di tot ore alla settimana, al mese, è una forma molto corretta quella dei voucher, perché sei in regola.
Il punto è se
con l'INPS e con l'INAIL.
Sì, il punto è se quelle persone restano da te le ore che tu gli paghi o restano di più.
Assolutamente, ma posso dirti una cosa che mi sembra un po' strana, però, che questa tracciabilità non sia, ne parlava prima il sindacato del CGL, non sia ancora attiva, perché in realtà quello che è stato fatto con l'ultimo decreto sul lavoro, col Job Act, è stato di abbassare l'ammontare massimo che che ciascun lavoratore può ricevere dal suo committente.
È stato portato a quel 3.000 euro, insomma.
Esatto, e l'hanno invece, secondo me, sbagliando, sparpagliato, cioè il monte ore totale in un anno per il lavoratore è aumentato o è rimasto uguale, ma non può lavorare più di 8 ore per un singolo committente, il che aumenta la precarietà, perché io a un certo punto mi trovo che non posso più prendere quella persona a lavorare perché ho superato il monte ore.
Sì.
Se questa lavora 4 ore alla settimana, fai un po' i calcoli, dopo 6 mesi gli devo dire: mi dispiace, non ti posso più prendere.
Però scusa, tu condividerai che se lavora 4 ore alla settimana per 6 mesi non sta facendo un lavoro a voucher, come logica, sta facendo un lavoro, diciamo, a contratto, quantomeno tempo
determinato. Ma non si può fare, neanche quello. Io lo dovrei assumere, allora assumere non me lo posso permettere.
Un contratto a tempo determinato?
No, assolutamente no. A quel punto ha un costo, io lo dico, è la realtà, ha un costo per noi committenti impossibile. 4 ore alla settimana un ragazzo che studia e
tu come
viene
fai?
A fare...
Scusami, a quel punto tu dopo 4 mesi dici a quella persona: basta, io non posso più tenerti, pagarti?
Eh certo, come faccio? Perché fuori legge io?
Te lo chiedo.
Sì, perché lui ha superato il monte ore.
Okay.
Allora questo secondo me non è anche una persona che inizia ad imparare un mestiere... dovrebbe avere la possibilità di continuarlo. E invece la precarietà diventa obbligatoria.
Come ti chiami?
Valeria.
Stai lì un attimo che vediamo se dall'altra parte c'è un pagante o un pagato. Pronto?
Sì. Pronto.
Ciao.
Ciao.
Sei uno che paga coi voucher, che viene pagato coi voucher, che non ha niente a che fare coi voucher?
No, uno che si rifiuta di pagare coi voucher. Io sono
perché?
Un ex militante sindacale che si è ritrovato su malgrado a fare il datore di lavoro. Questa qua dei voucher è una pessima presa per il culo.
Scusa, aspetta, e che cosa utilizzi allora in quelle formule invece in cui potresti
usare? Cooperativa di servizi. Innanzitutto mi devo spiegare, cioè io anticipare un botto di soldi per comprarmi i voucher quando il cliente mi paga. Io devo anticipare pacchi da 10 euro quando il cliente mi paga a 120 giorni 12 euro all'ora.
E scusa, no, quello che non sto capendo. Ah, utilizzi le cooperative di servizio, cioè chiedi un...
No, noi siamo una cooperativa.
Ecco, e come, come paghi quelle formule, diciamo, di per sé limitate, occasionali, insomma, quelle che rientrerebbero nella categoria voucher?
Qui, questa è la tipica dimostrazione di come si fanno le cose in Italia, cioè alla cazzo e senza che nessuno si assuma una responsabilità. Io dico che in un posto dove si fanno relazioni industriali in maniera intelligente si avvia un accordo col sindacato, anche se in senso peggiorativo, e si creano i presupposti perché l'azienda possa comunque assumere e dare le tutele del lavoro dipendente, anche a 4, 5, 6, 8 ore a settimana. Questo si fa nei paesi civili. Non si rinuncia alla questione con un voucher creando i precedenti perché poi la gente venga pagata in nero.
Aspetta che c'è Valeria dall'altra parte, volevo capire, aveva da ridire, mi sembra.
Sì, io
aspetta.
No,
aspetta un attimo. Fermatevi un attimo.
Sei così bravo, sono completamente d'accordo, ma siccome la realtà è diversa e io cerco di muovermi nella realtà in modo legale, questo è quello che... Io posso dire un'ultima cosa, poi vi saluto Massimo, perché ne ho sentito parlare anche diverse volte a Radio Popolare. Io ho usato un'altra formula, che è quella di garanzia giovani.
Aspetta Valeria, no, sento anche l'altra, stavo facendo finire Valeria così poi ripasso a te, ascoltatore. Ok?
Vado?
Sì, vai Valeria.
Volevo dire, io ho utilizzato un'altra formula di aiuto che è per i ragazzi e per i datori di lavoro, che si chiama garanzia giovani, che è una forma di tirocinio in cui c'è una convenzione che si firma in tre, ok, in cui ci si impegna a... la garanzia giovani ti dà sostanzialmente il 50% per sei mesi, se tu attui una serie di attività di formazione, ok, ti ridà il 50%. È passato quasi un anno e io non ho mai ricevuto da Garanzia Giovani, che in particolare è la regione Lombardia, la quota che mi spetta.
Quindi che più che Garanzia Giovani si potrebbe chiamare Credici.
Esattamente, esattamente. Mi hanno fregato. Io ho speso molti soldi e non me ne sono tornati indietro nessuna.
La regione
non
Lombardia?
Nemmeno un riferimento a cui possa chiedere. Quando me le ridate?
Regione Lombardia.
Okay. Garanzia Giovani che arriva da Renzi, diciamo, il fondo.
Grazie mille Valeria, ciao. Ascoltatore, sei di nuovo ancora lì con noi.
Io capisco perfettamente che una che ha un negozio è da sola e deve assumere una persona, magari vada bene anche quei voucher.
Esatto, lei diceva, la pratica però è questa qua, insomma. No?
Quando tu cominci ad avere 8 persone che ti lavorano un'ora al giorno in 8 posti diversi, e ne hai altre assunte che prendono 7 euro netti all'ora, cosa fai? Dai 8 euro netti col voucher a questi? Mm-hmm. Che senso ha? Che policy di compensation è, aziendalmente parlando? Poi ti ripeto, io i voucher li devo comprare pagandoli anticipati a pacchi di 10, di 20, di 50 e devo pagare quando ho il cliente che paga me a 120 giorni perché lavora col comune di Milano, quando paga. Io prendo 12 euro all'ora per fare il lavoro e devo pisciare fuori 10 per i voucher, ma scherziamo? Piuttosto mi assumo l'onere e l'onore, però bisogna assumersi anche l'onere di rischiare una sanzione, faccio un'assunzione in senso peggiorativo e voglio vedere poi quando ci sarà la sanzione dirò la mia. Certo che però tutte queste, finché il sindacato sdogana i voucher non si va da nessuna parte, qui è il sindacato che deve tirare fuori le palle e pensare di cominciare a ragionare su una contrattazione di secondo livello che preveda delle soluzioni che impediscano l'abuso o le situazioni come i voucher, perché sennò non se ne viene fuori.
Ti ringrazio molto anche per la passione.
Il sindacalista non può spingere i voucher, sennò mi viene veramente da pensare che nei CAF pagano la gente un euro all'ora.
Beh, questo però appunto lui ha detto la sua. Ciao, grazie. No, lui ha assolutamente detto la sua e sullo fatto di spingere i voucher diceva no, ci sono di per sé delle tipologie di lavoro che andrebbero tranquillamente sotto l'ombrello dei voucher. Pronto? Comunque io voglio cercare, sto cercando quelli di voi che vengono pagati a voucher per capire quanto di... perché forse...
Siete beccato uno che li paga con i voucher.
In che settore li paghi?
Io ho pensato un attimo prima di telefonarti perché, è un po' irritato, adesso poi un attimo mi sono tranquillizzato. Dunque,
ne sono felice.
Allora, innanzitutto non è necessario andare all'INPS per
potersi... si fa anche...
Se potrebbe i voucher, basta farlo online.
Ok, aveva ragione il sindacalista.
Poi il committente, quando va sul sito web e si scrive, il voucherista, quando va sul sito web e si scrive per avere i voucher dall'INPS, diventa voucherista e quindi potrà essere pagato con i voucher un po' da tutti quanti.
Okay.
Poi quando vai dal tabaccaio non fai fare pacchi di voucher da 10 euro.
Ne pigli uno.
Tu, paghi una quota di, non so, di 250 euro, questa quota il lavoratore ne prende 187, che sono tre quarti, un quarto è INAL e INPS che tu hai pagato.
Sì, sì, quello che dicevo prima, certo.
Poi, ovviamente, che tu lo faccia lavorare un'ora, o lo faccia lavorare 40 ore settimanali, il discorso è che tu da nessuna parte vai a specificare quante ore farai pagare a quel dipendente. Okay? Questo per fare un po' di chiarezza.
Sì.
Secondo problema, il punto di fondo non è pagare o non pagare voucher, è la differenza che c'è tra pagare con i voucher e fare un contratto.
Chiaro.
Dunque, io ho un'azienda artigiana, abbiamo una nuova, noi reinvestiamo tutto quello che guadagniamo, lo reinvestiamo in nuovi punti vendita, in nuovi dipendenti, in assunzioni, eccetera, eccetera. Abbiamo un nuovo punto vendita, vogliamo metterci una persona dentro, il risultato è questo. Se io pago con i voucher un dipendente 866 euro al mese, mi costerà circa 1.100-1.200 euro come voucher. Se lo voglio mettere in regola, lo stesso dipendente che prende lo stesso stipendio mi costa 1.983 euro.
Quindi
sto facendo delle cifre,
sì, sì,
cifre che
precise.
Sono sulla carta.
Quindi sono 700 euro di differenza.
Bravo, bravo. Allora dov'è che è il problema? Il problema è che non si può continuare a parlare di, scusami, cacchiate. Bisogna parlare di cose serie. Il titolare che apre un'azienda e vuole reinvestire e vuole far lavorare una persona, non può continuare a pagare questa persona un sacco di soldi al netto dei soldi che prenderà questa persona.
Okay.
Va bene le tutele, va bene la maternità, va bene le ferie, va bene la tredicesima, ma queste sono cifre che sono insostenibili. Io non posso sostenere, sto facendo i salti mortali per prendere alcuni dipendenti, quindi bisogna parlare anche al sindacalista, glielo avrei voluto dire io questa cosa qua, e ovviamente a quello del, come si chiama, al committente che ti ha chiamato prima, sì, che ovviamente paga a un'azienda, lui è per forza incazzato con quelli con i voucher, figuriamoci, lui i lavoratori li vende un tot all'ora.
Senti, però quello
allora,
che...
la questione molto semplice è questa. Il problema è solamente il costo della contribuzione.
No,
il
no, questo mi è chiaro.
Sono tutte chiacchiere.
Questo mi è chiaro, ma...
voucher, il titolare accede ai voucher perché gli costa meno.
No, no, ma
e
questo
ha un
è chiaro.
Senso,
ma infatti...
un quarto di contribuzione,
no, no, ma questo
perché
è...
pagare il 100%?
Questo è chiaro e capisco quello che diceva Valeria certo. prima, dicendo, beh, però se la realtà è questa, io mi muovo in questa realtà. Quello
certo,
che ti chiedo è, scusami, e sì. quindi in questa logica qua, a te capita di... come dire, utilizzare i voucher che dal punto di vista dello scarto contributivo e pagamento al singolo, diciamo, sono migliori rispetto al resto, anche dunque. Fuori dalle regole del voucher o no? Così ti chiedo una autodelazione.
Ma se tu concordi, io ti spiego, scusami, se io concordo con il lavoratore, con la persona che sta lavorando con me, di pagargli, non so, 1000 euro al mese netti voucher,
sì.
Io ti pago 1000 euro a te netti del tuo voucher e io ne pago un quarto in più,
sì.
ok? Che contiene, allora questo è un ha un senso.
Sì, ti dicono quelli, il problema è che c'è un massimale di 3.000 euro, cioè dopo tre mesi quel tuo lavoratore
esatto.
deve stare a casa.
Ma noi prima di arrivare ai tre mesi usciamo, tutti i dipendenti li portiamo alla contribuzione e li portiamo al contratto. Il problema molto grande è che ne puoi prendere di meno di quelli che potresti fare, perché il risultato è che tu non ti puoi permettere quei soldi.
Ho capito.
Il problema di fondo è sempre lo stesso, il costo della contribuzione.
Ti ringrazio.
Scusa, dico l'ultima cosa, fammi vedere l'ultima cosa.
Veloce.
Il problema è che quando tu prendi un dipendente, la prima cosa che importa all'INPS, eccetera, eccetera, è avere i soldi dei suoi contributi, non quanto incasserà
vabbè, questo,
la persona.
Questo lo
Hai
capisco.
Capito?
Sì, beh, certo, ognuno fa il suo. Ciao, grazie. L'INPS fa così. Pronto?
Pronto.
Ciao, gli ultimi 20 secondi, dimmi.
Ah, 20 secondi. Vabbè, io ho una signora che mi dà una mano in casa 6 ore alla settimana ed è regolarmente assunta e le buste paga me le tiene la CGIL.
Quindi,
allora, è vero.
Quindi
che
assunta non neanche a voucher, è regolare.
No,
è assunta.
Assunta,
okay, sì,
perché
sì,
questa
sì.
fa un lavoro regolare.
Perché lei viene regolarmente da te.
Ma certo che viene regolarmente, ma tutti vanno regolarmente. Il problema, perché la differenza di costo non è dato da... cioè, i soldi non vanno in giro, i soldi sono il costo del personale, sono le ferie, la maternità, la malattia, il TFR, cioè questi sono i costi. Per cui quando tu paghi un dipendente col voucher lo stai fregando.
Beh,
lo stai fregando.
Se viene regolarmente da te,
certo,
uno dice sì, sì, sì,
certo.
No, capisco.
Però io qua ho sentito tutte situazioni, quello che dici
è vero, che erano caratterizzate da una certa
un
stabilità.
Vendita, grazie al cavolo, apri un punto vendita, reinvesti tutto, ma reinvesti i soldi che hai fregato i tuoi lavoratori.
È interessante vedere il mondo da tanti punti di vista. Grazie mille.
Però è oggettivo questo.
No, no, tanti punti di vista, nel senso tante posizioni individuali che si comportano diversamente.
Lo so, la realtà però è una.
Ti ringrazio molto.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.
Microfono aperto.
Precariamente vi saluto, se volete ci risentiamo domani mattina con il microfono aperto dalle 9:30 fino alle 10:30. Buona giornata da Massimo Bacchetta, adesso la linea alle notizie.